E benvenuti ad Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, speciale STS 120. Grazie al preziosissimo contributo di Massimo Martini, con Astronauticast potete seguire la missione STS 120 minuto per minuto ogni giorno. Su astronauticast.forumastronautico.it potrete ascoltare e scaricare tutte le puntate del podcast e gli speciali shuttle, oppure sottoscrivere in iTunes il feed per avere in automatico tutto questo. Per immagini, commenti e altro non solo riguardo STS 120, vi rimando come al solito a www.forumastronautico.it. Ma ora lascio la parola a Maxi per il prelancio e la cronaca del primo giorno in orbita.
Missione Space Shuttle STS 120. Cronostoria della missione STS 120 10A Discovery alla Stazione Spaziale Internazionale. Prelancio. La preparazione finale alla missione STS 120 ha inizio nel luglio del 2007, con l'arrivo del serbatoio esterno ET-120 al Kennedy Space Center. Qui il grande serbatoio viene portato all'interno del VAB, dove viene accoppiato ai due razzi a combustibile solido SRB. Ma durante una ispezione ai raggi X a rivestimento esterno vengono scoperte delle crepe nella schiuma isolante e i tecnici della NASA decidono di effettuare delle riparazioni. Grazie all'arrivo di alcuni tecnici della Lockheed Martin direttamente allo stabilimento di Mitchell vicino a New Orleans, dove vengono costruiti i serbatoi del complesso Shuttle, e di tecnici della NASA del KSC, le riparazioni sono rapide e il 5 settembre l'ET-120 viene agganciato ai due booster. Ma gli inconvenienti non finiscono qui. Il 17 settembre viene scoperta una perdita di liquido idraulico dal carrello principale destro della navetta spaziale Discovery, appena prima del suo trasferimento dall'OPF-3 al VAB. Anche in questo caso, grazie all'azienda BF Goodrich, costruttrice del carrello, viene individuata la causa della perdita e una volta sostituite alcune guarnizioni e completati gli ultimi controlli a tempo di record, l'orbiter Discovery OV-103 è pronto ed avviene il rollover della navetta nel VAB il 23 settembre. Dopo un piccolo ritardo di 3 ore a causa del maltempo, la navetta spaziale entra nel VAB, dove lì verrà successivamente alzata in verticale ed agganciata al suo serbatoio esterno e ai due booster a combustibile solido. Intanto, la NASA conferma il lancio della missione per il 23 ottobre 2007 alle 11.38 am EDT, le 17.38 ora italiana. Proseguono i preparativi e i tecnici incontrano piccoli problemi tecnici che comunque non influenzano la tabella di marcia. Il primo, un test dei freni fallito per pressione bassa, dopo aver alzato la pressione dell'impianto tutto è tornato normale. Il secondo, un danno a una piastrella vicino al carrello che viene sostituita con una nuova. Un altro problema si verifica nel processo di preparazione con la perdita di una scheda del MEC, il Master Event Controller, che però anche questa viene sostituita. Finalmente il 30 settembre, con un viaggio di 5,4 km, iniziato alle 6.47 MDT, le 12.47 ora italiana, il complesso STS 120 viene trasportato alla rampa di lancio 39A. L'equipaggio della missione, composto dal comandante Pamela A. Manroy, colonnello non più in servizio della versione militare degli Stati Uniti, con due missioni nello spazio all'attivo, il pilota George Zanka, colonnello, corpo dei Marines, al primo volo, e gli specialisti di missione Scott A. Parazynski, civile, con un master degree e al suo quarto volo nello spazio, Douglas H. Wheelock, colonnello esercito degli Stati Uniti, al primo volo nello spazio, Stephanie D. Wilson, civile, al suo secondo volo nello spazio, Paolo Nespoli, italiano che rappresenta l'European Space Agency, ESA, al suo primo volo, e l'ingegnere di volo di spedizione 16 Daniel Hamtani, civile, alla sua seconda missione. Durante la missione sono previste 5 attività extraveicolari nelle quali il nostro astronauta italiano Paolo Nespoli coordinerà gli astronauti all'esterno. Mentre l'equipaggio esegue le fasi finali di addestramento alla missione, viene effettuato dalla NASA la 3 giorni Readiness Review, durante la quale vengono esposte tutte le problematiche prima del lancio della missione. Durante questa fase sorge un problema da una raccomandazione dei membri del NASC, NASA Engineering and Safety Center, che chiederebbero la sostituzione di alcuni pannelli RCC, Reinforced Carbon Carbon, del bordo d'attacco alare, dopo che sono stati individuati possibili sollevamenti nell'adesivo utilizzato durante la solita ispezione di routine prima del rollout. Su 3 dei 44 pannelli sono stati notati questi difetti, che però erano già stati evidenziati durante le precedenti missioni e che comunque non erano peggiorati. La causa non è ancora stata individuata, ma potrebbero essere l'ossidazione. Il difetto non è visibile ad occhio nudo e la degradazione potrà essere verificata solo microscopicamente. Il dubbio è legato all'impossibilità di vedere questi difetti attraverso le operazioni che si svolgono, ormai come consuetudine, in orbita con il braccio robotico e che in caso di prolungata esposizione al calore di rientro potrebbero distaccare i pannelli. Il NESC ha quindi consigliato di sostituire i pannelli 9R, 12L e 13R, per i quali non possono essere raggiunti sul pad e quindi, nel caso la raccomandazione fosse stata accolta, si sarebbe dovuto procedere a un rollback al VAV con un ritardo per il lancio di almeno fino a dicembre. Ma finalmente, il 16 ottobre, durante l'ultima riunione FRR, Flight Readiness Review, controllo della preparazione al volo, la dirigenza della NASA approva ufficialmente la data di lancio del 23 ottobre, escludendo la raccomandazione del NESC riguardo alla sostituzione dei tre pannelli RCC. La motivazione è che i dati ottenuti non erano indicativi di una situazione di rischio, anche perché non c'erano prove certe a suffragare l'ipotesi di un peggioramento delle condizioni dei pannelli negli ultimi due voli. Il 19 ottobre, alle 18 ore italiane, l'equipaggio di STS-120 raggiungeva il centro spaziale Kennedy a bordo dello Shuttle Training Aircraft dopo un viaggio aereo da Houston, nel Texas. Intanto, non erano stati riscontrati ulteriori problemi e il conto alla rovescia iniziava regolarmente il giorno seguente. Le uniche preoccupazioni erano derivate dalle previsioni meteo, che indicavano un 40% di condizioni negative per il lancio, sia il 23 ottobre che i due giorni successivi. Anche il 23 ottobre, il conteggio alla rovescia proseguiva regolarmente per quanto riguardava il lato tecnico, ma le previsioni per le condizioni meteo peggioravano al 60% per il giorno del lancio. Missione Space Shuttle STS-120, 23 ottobre 2007, primo giorno di missione. Lo Space Shuttle Discovery ha iniziato la sua corsa nello spazio questa mattina in perfetto orario alle 10.38 CDT e 17.38 ora italiana. A bordo un equipaggio di 7 persone, con al comando l'astronauta veterana Pam Merroy. A poche ore dal lancio si era creato un nuovo allarme che avrebbe potuto rinviare il lancio. Si era formato un blocco di ghiaccio sul condotto di ossigeno liquido che dal serbatoio esterno si connette ai motori della navetta. Dopo un'attenta ispezione da parte di una squadra di tecnici della NASA direttamente sulla rampa, era stato osservato che il ghiaccio si stava lentamente sciogliendo e il pericolo rientrava. Soltanto le condizioni meteo avrebbero potuto fermare ora la missione STS-120, ma la giornata al centro spaziale Kennedy era buona e anche quest'ultimo problema veniva superato. La Melroy, il pilota George Zamka, gli specialisti di missione Stephanie Wilson, Doug Willock, Scott Panasiski, Paolo Nespoli e Dan Tani, una volta in orbita, hanno aperto i portelloni del vano di carico, deposto l'antenna in banda KU che permette trasmissione dati e televisivi ad alta velocità e controllato il braccio robotico Canadarm. Inoltre, sono state trasmesse a terra immagini, video e fotografie del serbatoio esterno dopo il distacco, per le analisi post-lancio da parte dell'apposita squadra di ingegneri a terra. Gli astronauti dello shuttle si recheranno a dormire alle 4.30 PM CDT, le 22.30 ore italiane di oggi, e verranno svegliati mercoledì mattina alle 12.38 AM CDT, le 6.38 ore italiana, per iniziare il primo giorno completo di attività nello spazio. Mercoledì, l'equipaggio eseguirà una minuziosa ispezione dello scudo termico del Discovery, utilizzando il braccio robotico e la speciale prolunga OBSS, Orbiter Boom Sensor System. Inoltre, l'equipaggio controllerà anche le tute spaziali che verranno utilizzate durante la missione ed installeranno la telecamera con l'apposito mirino all'interno del portello di attracco, che aiuterà nelle fasi di allineamento per l'aggancio con la ISS. Discovery e il suo equipaggio raggiungeranno la stazione verso le 7.30 AM CDT di giovedì, le 13.30 ora italiana, e Tani si scambierà di posto con l'astronauta Clay Anderson. Anderson ha servito come ingegnere di volo della stazione per 4 mesi e mezzo. Il lancio del Discovery è stato l'inizio della sua 34esima missione e vedrà la crescita delle dimensioni della ISS con l'installazione del primo nuovo modulo pressurizzato fin da quando venne inviato Quest nel 2001. Il modulo Harmony, conosciuto anche come Nodo 2, aggiungerà ben 80 metri cubi di spazio dove poter vivere e lavorare al complesso orbitale. Harmony servirà anche come portello permanente per il laboratorio internazionale dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia di Esplorazione Spaziale Giapponese. Mentre il Discovery veniva lanciato, l'equipaggio della stazione, capitanato dall'astronauta Peggy Whiston, ha potuto osservarlo in diretta sullo schermo di un computer portatile, mentre sorvolavano a circa 349 km di altezza l'Oceano Atlantico a largo dell'Irlanda.